Iniziamo oggi questo corso dedicato ai sepolcri e, che durerà solo per adesso 4 lezioni, quindi facciamo le lezioni questa settimana e la prossima. Poi abbiamo il silenzio didattico, che vale per tutti, che dura fino all'inizio di marzo. All'inizio di marzo riprendiamo. Il motivo per cui anticipo queste 4 lezioni è di permettere a tutti noi di finire un po' prima, tenendo il numero di lezioni che dobbiamo fare, e chiudere così, se tutto va bene, avevo un calendarietto che ora non ho più, intorno a circa il 20 di aprile. La fine del corso coinciderà con un'altra gita, anche quest'anno facciamo una visita legata all'argomento del nostro corso, visto che è un po' complicato andare a seguire Alfieri per tutte le sue peregrinazioni, sarebbe stato molto bello, però ci voleva quello che un tempo si chiamava l'Interrail, che forse non esiste più, e invece andiamo a Firenze e andiamo a vedere Santa Croce. Avevo quasi pensato di anticipare la visita perché ora c'è una bellissima mostra su Machiavelli, ma credo che sia più utile per tutti noi vedere concretamente i sepolcri, di cui si parla nel testo, alla fine, e quindi avere più cognizione di causa con cui guardare. Può darsi che qualcuno di voi abbia già visto questa celebre chiesa e quindi conosca già, abbia già fatto una sorta di visita scolastica, può darsi invece che qualcuno non l'abbia mai vista. Credo che sia comunque utile perché questo è un testo strettamente legato a questa chiesa e alla disposizione anche fisica che le tombe hanno all'interno della chiesa, al contesto in cui queste tombe si trovano e alla simbologia che la chiesa ricopre. E quindi credo che sia utile organizzare alla fine una vista diretta della chiesa di Santa Croce. Pensate che ora un po' meno, devo dire, ma io abito a Firenze da circa 17 anni. All'inizio, quando mi trasferì a Firenze, mi aveva colpito moltissimo il fatto che nel momento in cui la città, per una ragione forte e sentita dalla popolazione, doveva scendere in piazza, cosa che adesso si fa sempre meno, ma che un tempo, per quanto possa sembrare strano, si faceva, per manifestare il dissenso o l'assenso a una situazione di particolare urgenza o gravità, il punto in cui la città di Firenze sentiva una maggiore consonanza civica non era la piazza del Duomo, come accade in tutte le città, come accade per esempio nella mia città, che è Milano, dove il momento in cui si scende in piazza si va nella piazza principale, ma è proprio la piazza di Santa Croce, che viene identificata da tutti i fiorentini come la piazza della città. Quindi il sentire comune già ci dice che questa piazza e la chiesa ha un ruolo particolare, lo ha tuttora e lo ha non in forma prescrittiva, perché non è che tutto questo corrisponde a una normativa e a una direttiva del sindaco, ma ha un sentire popolare che identifica questa come piazza civica, come agorà potremmo dire. E quindi a maggior ragione sarà utile andare, vedere concretamente, anche perché la chiesa e la dinamica architettonica con la piazza è stata a monte di una delle grandi rivoluzioni artistiche del Novecento, che è la fondazione dell'arte metafisica. Giorgio De Chirico, che è il fondatore dell'arte metafisica, che è l'arte che ha rivoluzionato l'arte del Novecento, lo dico per tutti, ma in particolar modo se c'è qualcuno che segue storia dell'arte, ha sempre dichiarato che la intuizione, perché di tale si tratta, di una intuizione, gli venne proprio in un giorno specifico nella piazza di Santa Croce. Quindi la sua intuizione, che rivoluzionò l'arte e fece passare l'arte da un'arte rappresentativa a un'arte invece metafisica, quindi un'arte intellettuale, e che ha cambiato tutta la storia dell'arte del Novecento, non solo in Italia, è venuta in quella piazza. Quindi in quella piazza dobbiamo sicuramente andare per capire forse qualche cosa di più di questo testo a cui dedichiamo il nostro corso. Prima di entrare nel vivo dell'autore e del testo, volevo dare qualche indicazione invece operativa per gli esoneri di letteratura italiana 2012-2013, quindi per tutti coloro che non avessero ancora sostenuto la parte generale dell'esame che corrisponde alla prima annualità, perché ci sarà un esonero scritto che permetterà agli studenti che non hanno ancora sostenuto questa parte di sostenerla il 22 di gennaio e aspettate perché ho tutte queste indicazioni nella pagina web docente che ho messo il 22 di gennaio alle 11:30, ma l'aula non è ancora definita, bisogna vedere quante iscrizioni ci sono e quindi che aula ci serve, se è una piazza d'armi o invece un'aula più ristretta, il 12 febbraio, sempre alle 11:30. Invece gli esoneri, questo è importante per tutti voi, gli esoneri del 2013-14, quindi del corso testi e questioni, non del corso istituzioni, riguardano solo la parte generale, quindi cosiddetta parte del Ferroni, dal 600 all'800, compreso il romanzo, si terranno alla fine delle esercitazioni. Quindi non si terranno gli esoneri prima, perché le esercitazioni fanno parte integrante del corso istituzionale, della parte generale, e quindi solo alla fine delle esercitazioni ci sarà la possibilità di sostenere subito con un esonero la parte generale, quindi il manuale. Si potrà fare sia in forma scritta, che non so se in forma orale, se funziona la forma scritta, e l'esperimento che faccio ora me lo dirà, se poi comunque qualche studente riterrà più opportuno invece sostenere l'esame solo in forma orale avrà la possibilità di farlo, ma credo che la forma scritta possa essere, per come l'ho pensata, un buon modo di superare questo, che è una sorta di verifica delle competenze, nel senso che queste nozioni della parte generale non fanno parte del corso. Il corso lo facciamo insieme ed è monografico. Questo in realtà è una sorta di, come potrebbe essere una sorta di test d'ingresso, cioè per verificare le competenze di letteratura italiana che ciascuno di voi ha e che vi permettono di seguire il corso con cognizione di causa. Questo è anche il motivo, e lo dico subito, per cui io oggi non vi racconterò la vita di Foscolo. Non inizierò dall'inizio, perché se iniziassi dall'inizio dovrei affrontare talmente tanti temi, talmente tanti argomenti e anche informazioni nozionistiche che non permetterebbero né a me né a nessuno che fosse al mio posto di entrare poi nel vivo del problema, di farvi invece un corso, come spero faremo insieme, specializzato, dedicato proprio da italianista ai sepolcri. Questo per chiarirvi anche un po' la distinzione tra la parte generale e la parte monografica. Qualcuno di voi nelle valutazioni del corso che vengono date insieme all'iscrizione all'esame ha fatto presente che sarebbe più utile che il corso avesse solo la parte generale, cioè che noi spiegassimo il manuale. Tutto questo però impedisce poi a noi di potervi mostrare concretamente come si svolge il lavoro dell'italianista, che si svolge invece in forma più precisa, più approfondita su un testo. E quindi noi abbiamo cercato, io e il collega Emilio Russo, di bilanciare le due esigenze, un'esigenza più generalista e un'esigenza più di approfondimento, con le esercitazioni. Ecco perché le esercitazioni sostituiscono in qualche modo l'accompagnamento della parte istituzionale e devono essere terminate prima di sostenere l'esonero, non avrebbe senso farle prima. Le due date che abbiamo identificato per questi esoneri sono il 23 aprile e il 15 maggio. E quindi queste date inizieranno gli esoneri, sicuramente ci sarà un esonero scritto che organizzerò e per invece il collega Russo ci sarà la possibilità per i studenti del suo corso di farlo orale. Nel mio caso vedremo di contemperare la parte scritta con la parte orale. E poi ci saranno tutti gli appelli invece nella sessione estiva di giugno e di luglio, come si è sempre fatto. Per gli studenti che hanno desiderio di portare anche un approfondimento scritto, come è stato fatto l'anno scorso per Leopardi, ci sarà la possibilità di sostituire il saggio a scelta. Io ho scritto un'inesattezza perché ho segnalato due saggi a scelta, in realtà invece il saggio a scelta è solo uno. Adesso vi riepilogo la bibliografia, così facciamo il punto di che cosa si deve, qual è il nostro bagaglio di informazioni per affrontare i sepolcri. Ci sarà la possibilità di sostituire il saggio a scelta con un approfondimento scritto che andrà concordato, come si era fatto per Leopardi, e che sarà di circa 20-25 mila battute, con i soliti criteri e con le norme di editing che ormai ben conoscete, visto che molti di voi si sono cimentati nel corso dello scorso anno. Chi volesse vedere qualche modello di tesina che, anche se non ha raggiunto l'eccellenza, perché sono tesine, non sono tesi di laurea, ma che però ha dato dei buoni risultati didattici, può vederlo in una bacheca online che io ho messo nei materiali didattici dello scorso anno e che quindi voi trovate in eLearning 2 nella piattaforma che si intitola Istituzioni di letteratura italiana, quindi non testi e questioni ma istituzioni, nella sezione dedicata alle tesine. Ci sono i materiali per le tesine del corso su Leopardi, c'è anche un file, un testo in PDF di istruzioni per l'uso, per l'editing delle tesine, che poi con una studentessa è diventato poi un vero e proprio libretto perché ha avuto un buon successo, nel senso che gli studenti l'hanno utilizzato molto perché ci sono informazioni concrete. E ci sono questi esempi, sono una decina, di tesini già fatte. Naturalmente non servono per prenderle e utilizzarle per copiare l'argomento e andare di pari passo, ma proprio per vedere come funziona concretamente da parte di un prodotto realizzato da voi direttamente. Sono alcune delle tesine meglio riuscite che sono state messe online. Io direi che dal punto di vista delle informazioni tecniche queste sono le indicazioni che vi volevo dare. Che cosa useremo in questo nostro corso per accompagnare la lettura dei sepolcri? Intanto questo è il nostro argomento. A qualcuno potrà sembrare un po' strano che dedicare un intero corso, quindi 36 ore, alla lettura di un testo sostanzialmente non molto ampio. Ampio come testo, il Carme, ma non molto ampio. E questa è proprio la diretta conseguenza di quello che vi ho detto prima, cioè della necessità, del desiderio più che della necessità di mostrarvi, soprattutto in questo secondo anno in cui cominciate a capire, ad entrare nel vivo di un lavoro scientifico sul testo letterario, come funziona il testo letterario. E quindi noi lavoreremo in modo molto analitico sul testo. Non aspettatevi una replica delle informazioni che avete potuto, qualcuno di voi più, qualcuno di voi meno, avere nelle scuole superiori. Cercheremo di toccare solo tangenzialmente le tematiche foscoliane a cui più siete abituati. Parleremo sì dell'esule, parleremo figurazione che Foscolo incarna, del nuovo intellettuale romantico. Sicuramente affronteremo temi che vi sono noti e familiari. Questo è un corso un po' diverso da quello alfieriano. Nel corso alfieriano era tutto nuovo, un po' l'autore perché era poco conosciuto, soprattutto il testo, perché era un testo che immagino pochissimi di voi avevano letto, forse nessuno, e altrettanto pochi avevano sentito nominare. Invece qui ci confrontiamo con un testo noto, famoso, alcuni di voi l'avranno già tutto studiato, l'avranno magari anche già parafrasato e commentato nelle scuole superiori, quindi a maggior ragione è importante impostare subito il taglio di analisi del testo in forma approfondita e in forma scientifica. Ecco perché dedicheremo delle lezioni specifiche alla lettura e al commento, ed esattamente dalla lezione numero 8. Le prime lezioni saranno una marcia di avvicinamento. Marcia è un termine che mi è venuto adesso così, ma in realtà per Foscolo ben si addice, perché quando si parla di Foscolo non si parla di un intellettuale che sta fermo a tavolino, ma si parla di uno scalpitante e irrequieto combattente che si iscrive al corpo dei cacciatori a cavallo, che segue Napoleone, che sta sul campo di battaglia e che, anche se utilizzando sempre le sue risorse intellettuali e quindi mai confrontandosi direttamente con lo scontro aperto, però è un intellettuale attivo, e vedremo immediatamente che la declinazione che dà del termine intellettuale è molto diversa dagli intellettuali che l'avevano preceduto. Quindi parliamo di marcia, perché con Foscolo si marcia, si va a cavallo, non si sta mai fermi, è un intellettuale irrequieto da tutti i punti di vista. Vedremo anche sentimentale, non vi chiederò come si faceva 50 anni fa, perché era d'obbligo per ogni esame di letteratura italiana, il nome di tutte le amanti di Foscolo. Gadda ricorda in alcuni suoi testi che gli erano richieste in ordine rigorosamente cronologico, e siccome il numero è abbastanza cospicuo, si arriva a circa una quindicina, il lavoro era impegnativo, perché è già difficile ricordarsi le opere di un autore, figuriamoci le amanti. Non lo faremo, però incroceremo delle vicende sentimentali, perché ci saranno utili se non indispensabili per capire il testo. Quindi di nuovo incroceremo vari strumenti: lo strumento storico, l'uso degli epistolari, l'uso degli archivi, l'uso dei materiali storici e l'analisi del testo, come abbiamo fatto anche nel corso alfieriano. Però il nostro oggetto di studio non è un testo in prosa, ma un testo in poesia, e quindi lavoreremo, come si suol dire, di bulino, un po' in forma analitica, precisa, cesellando il testo e cercando, proprio per il vantaggio che avremo dal fatto di analizzare porzioni di testo più ristrette, di poter vedere veramente la testura, la grana, la costruzione del testo stesso. Questo, fra l'altro, questo lavoro di analisi del testo, proprio di esplicazione del testo, è indispensabile per un autore come Foscolo, lo vedremo tra poco, nel capire quali sono i capisaldi della sua poetica. La manovra di avvicinamento, la marcia di avvicinamento ai sepolcri dovrà poi avere due stazioni importanti. La prima, che sarà già domani è una lezione importantissima, perché vorrei nella lezione di domani presentarvi la preistoria dei sepolcri e quindi illustrarvi, spiegarvi, perché è un saggio molto difficile, il saggio a cui ha fatto riferimento Nicoletti quando è venuto a farci la lezione di esercitazione proprio sui sepolcri, il saggio di quello che è stato il mio maestro Franco Gavazzeni, intitolato Preistoria e storia dei sepolcri. Questo è uno degli strumenti che usiamo per leggere il testo. Quindi il primo testo in bibliografia è Preistoria e storia dei sepolcri. Questo testo è disponibile in fotocopia, e quindi cercherò, prima della pausa didattica, quindi in queste due settimane, di scansionarlo e metterlo nei materiali didattici online, in modo che possiate cominciare anche voi la manovra di avvicinamento. È un testo ampio, un testo lungo, per nulla facile, quindi la lezione di domani sarà proprio impostata nel seguire passo passo i punti argomentativi del testo. È un testo però molto importante, perché ci fa capire qual è la preistoria del testo Sepolcri e la storia immediata, affronta di petto il problema del plagio con Pindemonte, quindi l'originalità del testo, ma soprattutto vi fa vedere un significativo esempio di saggio critico di peso. Quindi è utile da tanti punti di vista capire, una volta passato quel testo, diciamo che la strada poi nella bibliografia che ci serve per il corso è tutta in discesa, quindi quando avrete studiato il saggio di Gavazzeni vedrete che sarà tutto più semplice. Prima di leggere il saggio di Gavazzeni forse può esservi utile il punto che io ho messo al numero 2, ma semplicemente per una ragione affettiva e forse anche di alfabeto, il saggio proprio di Nicoletti, che è Dei Sepolcri e che leggete, e quindi questo non lo metterò nella piattaforma perché è disponibile nella Biblioteca Monteverdi, così vi familiarizzate anche con uno degli strumenti più importanti per studiare letteratura italiana, cioè è il capitolo dedicato ai sepolcri nella Letteratura Italiana Einaudi delle Opere, nel volume delle Opere. La Letteratura Italiana Einaudi è un'opera importantissima che è stata diretta da Alberto Asonrosa, che quindi è nata dentro questa facoltà, quindi dobbiamo essere grati a chi ci ha preceduto perché è uno strumento di interpretazione dei testi indispensabile. Quando dovete studiare un autore, la prima cosa che si deve fare è passare di lì, andare a vedere che cosa nella Letteratura Italiana Einaudi c'è su quest'autore. Non è organizzata cronologicamente,
è molto per i tempi innovativo, ha delle parti organizzate cronologicamente e altre sezioni invece organizzate per grandi capitoli dedicati alle opere, e quindi ci sono saggi monografici dedicati alle grandi opere della letteratura italiana. Il saggio dedicato ai sepolcri è proprio scritto da Nicoletti, che vi è già noto perché è venuto appunto a parlarci, ed è fra l'altro anche l'autore di un altro strumento a cui io mi appoggerò, e oggi in particolare userò la chiave interpretativa che Nicoletti ha dato e che mi è piaciuta molto per iniziare a darvi una prima impostazione generale sull'autore. Nicoletti, vi diceva, è l'autore di questo libro, che è una monografia. Quando si dice che cos'è una monografia, questa è una monografia, cioè è un trattato, un libro che si occupa esclusivamente di un autore, dedicato a Foscolo, è pubblicato dalla Salerno Editrice, è stato pubblicato nel 2006, ed è interessante, vi dico qualcosa anche della collana, perché questo è uno strumento che per chi studia letteratura italiana è molto importante. La collana si intitola Sestante, e dà, infatti segna la rotta di chi vuole orientarsi nel mare magnum delle pubblicazioni. Ci sono vari volumi già pubblicati, Tellini aveva firmato il volume di Leopardi, non sono stati pubblicati volumi su tutti gli autori della letteratura italiana e non tutti sono a mio parere di uguale livello, alcuni personalmente mi convincono di più, altri meno. Questo mi convince moltissimo perché Nicoletti, l'avete visto, l'avete anche letto e studiato, è stato un grande studioso di Settecento ed è stato un grande studioso di Foscolo. Veramente questo libro condensa un trentennio di studi e si sente in ogni pagina. E quindi chi volesse, chi prendesse una sbandata per Foscolo, può capitare, e volesse approfondire poi lo studio dell'autore, può veramente partire da qui come impostazione generale. Tra l'altro è molto interessante il discorso che Nicoletti traccia proprio nella premessa, su cui mi soffermo ora brevissimamente, perché nella premessa ci dice sostanzialmente che anche un grande autore come Foscolo, che ha una bibliografia veramente enorme, è stata pubblicata, Nicoletti l'ha citato alle esercitazioni, nell'edizione nazionale a sua cura, un volume di aggiornamento bibliografico, cioè la raccolta organica di tutti i saggi critici, articoli, volumi, recensioni dedicati a Foscolo, in un volume che è stato pubblicato l'anno scorso, ed è stato un lavoro enorme perché Nicoletti ha setacciato tutte le riviste, tutte le fonti per raccogliere organicamente non tanto i saggi in sé, ma un repertorio bibliografico, quindi l'elenco di tutti i lemmi della bibliografia. Ecco, nonostante gli studi su Foscolo siano numerosissimi, perché è un autore che ha sempre sollecitato moltissimo gli studiosi, anche passionatamente, per chi lo ha amato visceralmente, per chi lo ha odiato altrettanto visceralmente, poi vi dirò chi per esempio lo ha odiato, nonostante questa mole
enorme degli studi, c'è ancora moltissimo da studiare su Foscolo, tantissimo. Io non mi stancherò mai di dirlo quando capita e quando come dire, è una risultanza degli studi, perché è proprio a chi si avvicina agli studi di letteratura italiana che bisogna dire dove orientarsi a studiare, per non magari chiedere poi nel proseguo dei vostri studi l'ennesima tesi di letteratura italiana su argomenti che sono già stati studiati e iperstudiati, e finire per ripetere concetti o approfondimenti che sono già stati fatti. Nicoletti, per esempio, ci ricorda che l'aspetto testuale di Foscolo è ancora abbastanza da sviscerare, l'aspetto filologico, lo studio della genesi delle sue opere. Ci dice proprio esplicitamente che, vi cito, che bisogna continuare la ricerca di pagine inedite o parzialmente edite fra le migliaia di carte autografe dei fondi foscoliani conservati soprattutto a Livorno e a Firenze. Quindi questo già ci dice che, per quanto Foscolo abbia una edizione nazionale delle opere, che è stata compiuta e il cui ultimo volume è stato pubblicato proprio lo scorso anno, ed è la bibliografia, ci sono molti testi che ancora devono essere studiati, approfonditi, per capire e approfondire la sua opera. Ed è anche molto poco studiato un altro settore di grandissimo interesse, perché fra l'altro ha degli appigli di tipo internazionale, e raramente questo accade alla nostra letteratura, che è molto importante ma che soprattutto in questi secoli è invece molto chiusa ed esce poco fuori dalle Alpi, sul ruolo che Foscolo ha avuto dopo l'esilio. Foscolo è andato in esilio tra il 12 e il 13, va a Londra e trascorre lì una lunga parte della sua esistenza. Focalizziamoci subito sulle date, in modo tale che fissiamo i paletti cronologici una volta per tutte. Foscolo nasce 20 anni prima di Leopardi, ve lo dico così perché, visto che avete già tutti memorizzato la data di nascita di Leopardi, facile da ricordare, che nel 78, e muore 10 anni dopo, 10 anni prima della morte di Leopardi, quindi invece che 37, 27. L'arco cronologico vede quindi più di un decennio trascorso all'estero, e quando Foscolo è esule in Inghilterra svolge un lavoro importantissimo di divulgazione della nostra letteratura. La sua produzione dal 12-13 in poi è bipartita in due filoni che sono esattamente opposti l'uno all'altro. Da un lato Le Grazie, su cui continua a lavorare e che non terminerà mai. Sulle Grazie però non ci soffermeremo, perché è un argomento molto complesso e che richiederebbe un corso a parte. Però è l'opera finale che continua a rivedere, che continua a rielaborare, che riesce a concludere solo per frammenti. Ne abbiamo l'edizione critica nell'edizione nazionale, ma non è un testo compiuto. L'altro filone invece è di tipo speculativo, addirittura di tipo storiografico, perché Foscolo prende proprio, si investe di una missione che è quella di divulgare, di far conoscere la letteratura italiana all'estero, facendo un'opera di storiografia che è acutissima, perché, dice bene Nicoletti, Foscolo aveva una capacità di lettura critica strepitosa. Riusciva, leggendo un testo, a cogliere immediatamente di quel testo i punti fondamentali, gli elementi, a noi questo poi interesserà dal punto di vista poetico, perché Foscolo è un gran rapinatore di testi, di espressioni, di stilemi, di poetica anche. Riusciva immediatamente a cogliere il punto chiave, e quindi questa sua capacità quasi rabdomantica di leggere i testi fa sì che diventi un ottimo critico e uno dei critici veramente più acuti che abbiamo avuto, purtroppo però del tutto dimenticato. Cioè, quindi questa sua opera di divulgazione e interpretazione della nostra letteratura, è un capitolo ancora tutto da approfondire. È stato studiato, per esempio, il testo con cui Foscolo ha voluto presentare la storia del sonetto, le vestigia della storia del sonetto italiano, vestigia nel senso che la storia del passato, quindi la storia illustre del sonetto, da Giacomo D'Alentini fino a Foscolo stesso, perché chiaramente la sua operazione non era del tutto disinteressata, così come quando si fa un'operazione, come quando qualsiasi autore letterario fa un'operazione di storiografia, lo fa sempre inserendo poi anche se stesso dentro questo quadro. È un po' difficile che se qualcuno scrive di poesia o di prosa faccia storia della letteratura senza auto-antologizzarsi. E Foscolo lo fa chiaramente mettendosi con le debite proporzioni, facendo la sua debita figura. È un autore che, cominceremo a capirlo pian piano nel corso delle nostre lezioni, ha un ego che Gadda ha definito ego narcistico, molto forte, la stessa rappresentazione che dà di se stesso, e che qui è in una bella immagine che è alla Biblioteca Nazionale di Firenze e che è stata dipinta dallo stesso autore che aveva dipinto l'immagine che noi abbiamo più nota di Alfieri, cioè il Fabre, che aveva anche avuto parte in causa, come sapete, nei manoscritti, nella storia dei manoscritti della vita. Quindi è lo stesso dipinto, un dipinto, scusate, dello stesso pittore. E l'ego foscoliano si nota anche dal fatto, tanto per farvi un esempio, che tutte le edizioni delle ultime lettere di Jacopo Ortis, che è un testo interessantissimo perché ha avuto varie edizioni con una storia editoriale molto complicata, ma ciascuna edizione aveva un'immagine diversa di Foscolo, un'immagine che quindi, crescendo, cambiando nel tempo, mostrava al lettore un rapporto diretto tra testo e autore. Quindi chi si mette in frontespizio con la propria figura non ha sicuramente problemi di autostima. Questo non è un problema del nostro Foscolo. Vi dicevo allora che c'è molto da lavorare, quindi filologia, testi, commenti e Foscolo critico, quindi il Foscolo esule. Tutto un lavoro da fare, fra l'altro con lavoro anche sul campo, e andare a vedere le lettere, per esempio, che sono state spedite, ricevute, e le sue collaborazioni alle gazzette, ai fogli che erano distribuiti in Inghilterra. Insomma, c'è ancora tanto, tanto lavoro. Torniamo a Nicoletti. Secondo strumento, vi dicevo, la letteratura italiana in Audi, le opere. Come terzo strumento vi ho dato un articolo che avevo scritto anni fa, e che qualcuno di voi magari ha già letto o intercettato per il corso leopardiano, perché mi interessava riattivare questo circolo che per me è virtuoso tra Foscolo e Leopardi, e quindi è l'articolo Foscolo in Leopardi, i sepolcri e le canzoni patriottiche. Diciamo che facciamo con questo articolo l'operazione inversa a quella che abbiamo fatto lo scorso anno, perché lo scorso anno abbiamo letto le patriottiche vedendo i debiti che il giovane Leopardi contrae con il Foscolo dei sepolcri, e adesso cerchiamo di vedere i sepolcri nella loro produttività, e quindi nel vedere che cosa, come possono essere stati lievito, germe per i poeti che sono venuti successivamente e quindi anche per la lettura leopardiana. Quindi la presenza di questo mio articolo, che dovrebbe, mi sembra di ricordare, essere già nella piattaforma e-learning 2, perché era uno degli strumenti che vi avevo dato per il corso monografico dell'anno scorso, è facilmente scaricabile dalla piattaforma. E siamo arrivati al numero 3. Numero 4 è un testo che è uscito da poco, è del 2010, ed è un'introduzione a una riedizione, una ristampa anastatica della cosiddetta Bettoni. Che cos'è la Bettoni? Non è una persona, ma è la Princeps dei sepolcri. Brescia Bettoni 1807. I sepolcri hanno una prima edizione pubblicata a Brescia dall'editore Bettoni, ma nel gergo degli studiosi, degli italianisti, viene chiamata la Bettoni. E la ristampa anastatica è stata curata da Alberto Cadioli e Biancardi, ed è stata pubblicata a Milano da una casa editrice interessante perché è anche uno studio bibliografico. Che cos'è uno studio bibliografico? È una libreria antiquaria, quindi è una libreria che tratta testi antichi, che ha un bellissimo catalogo. Vi consiglio di guardare il sito perché è veramente molto bello e molto raffinato. Si chiama Il Muro di Tessa. Anche qui bisognerebbe fare forse una piccola finestra, mi sembra di essere un ipertesto, perché da ogni testo, però chi di voi leggesse Il Muro di Tessa penserebbe che Tessa fosse, potrebbe essere una giovane fanciulla, invece non è una giovane fanciulla, ma è Delio Tessa, è stato un bravissimo poeta in dialetto milanese e che ha pubblicato tra i vari testi anche un testo chiamato proprio Il Mur, e quindi Il Muro di Tessa è il muro di Delio Tessa, quindi un'immagine simbolica che rappresenta la poesia. Quindi è una casa editrice piccolissima legata a uno studio bibliografico, legato quindi a Edizioni di Pregio. Ecco perché pubblica una anastatica della edizione Princeps dei Sepolcri. Io vi porterò questo testo per vederlo fisicamente, e perché è interessante vedere anche la confezione editoriale in cui Foscolo decide di pubblicare quest'opera. L'abbiamo detto più volte e chiaramente lo ribadisco anche per Foscolo, che dobbiamo studiare i testi anche nella loro veste editoriale. L'introduzione ci racconta la storia editoriale del testo, quindi quando arriveremo alla stampa, Cadioli, con lo studio che ha fatto, ci aiuterà a seguire tutti i problemi legati alla stampa, che cosa Foscolo sceglie, quali sono le sue decisioni editoriali, e quindi diciamo un Foscolo in tipografia, un po' come abbiamo fatto per Alfieri quando l'abbiamo seguito per la pubblicazione delle sue tragedie. Quinto strumento, siamo arrivati al quarto e adesso vi dico il quinto, è un saggio a scelta di un tratto da una raccolta di saggi in un convegno che si tenne a Darniano dal 29 settembre al 1 ottobre 2005, è stato curato da un grande studioso di Foscolo, di scuola milanese, che ha dato via a una scuola importante di studi ottocenteschi, che era Gennaro Barbarisi, ed è stato curato questo volume insieme a un suo allievo che tuttora insegna a Milano, che si chiama William Spaggiari. Di questo volume mi piacerebbe che voi sceglieste un saggio a vostra scelta, proprio perché vi sono interventi e contributi vari, di vario tipo: chi ha studiato la storia dei sepolcri dal punto di vista storico-artistico, chi ha studiato le epigrafi, c'è un contributo di tipo antropologico, e ciascuno di voi può trovare in questa raccolta di saggi un taglio, un'impostazione, un elemento. Chi ha studiato per esempio la fortuna dei sepolcri all'estero, per vedere come questo testo è stato recepito, criticato e accolto. Se non trovate nulla che vi aggrada di questo volume, a quel punto fate la tesina, perché chi non sceglie un saggio di questo volume di atti, invece sceglie l'opzione tesina. Questo proprio se non trovate niente che possa essere di vostro gusto. Con questo bagaglio di informazioni leggiamo il testo. Ultima informazione prima della pausa: quale testo scegliere dei sepolcri? Io non so, ma spero di sì, se ancora in commercio il testo che oggi ho dimenticato a casa e che è stato curato da Donatella Martinelli, pubblicato negli Oscar Mondadori, che apparentemente è un testo agile, Oscar, quindi edizione per un pubblico generalista, costa molto poco. Gli Oscar, come sapete, sono una collana economica e molto divulgativa, e ha un commento invece poderosissimo, perché Donatella Martinelli, che insegna a Parma, è una studiosa di Ottocento e anche foscolista, molto brava e molto precisa, attenta, quindi è un bellissimo commento. Quindi con quel testo avete un testo a poco prezzo ma di grande peso specifico. Chi volesse investire più delle proprie sostanze invece si può rivolgere a questa edizione, che è quella che io userò perché è la più completa in assoluto, e quindi 2 secondi per dirvi qualcosa di questa collana. Questa è l'edizione Einaudi Gallimard, è una collana di classici italiani che è stata inaugurata negli anni 90 facendo quella che adesso si chiamerebbe una joint venture, quindi un collegamento tra 2 case editrici prestigiose, da una parte Einaudi, dalla parte Gallimard, che è il più grande editore francese, e infatti questa è una collana doppia perché si chiama Biblioteca della Pléiade, e la Pléiade è la più grande collana di classici francesi. Mettendo insieme Einaudi e Gallimard hanno creato una versione italiana della collana francese. Naturalmente non hanno pubblicato solamente Foscolo, hanno pubblicato anche vari autori, per esempio Fenoglio ha una bellissima edizione Einaudi e Gallimard. In questa collana che è stata diretta da Franco Gavazzeni, voi trovate 2 volumi e in questo volume primo di opere sono raccolte tutte le poesie e tutte le tragedie. L'altro volume invece raccoglie le prose e alcune delle prose critiche ed è un volumetto di queste dimensioni. Già questa informazione che vi do e anche la vista fisica del volumetto vi fa capire che Foscolo è un autore che ha scritto poco, perché se tutte le sue opere si possono condensare in 2 volumetti, per quanto in carta india, questa è carta india bellissima, raffinatissima, leggerissima, e quindi in un volumetto di 2,5 cm, c'è la bellezza di 962 pagine. Però comprendendo naturalmente le note che partono, questo anche per farvi capire, non è che sto facendo il venditore di questo volume, non ho nessun tipo di legame con Einaudi, ma per farvi capire come funzionano i libri, le note partono, le schede introduttive, le note partono da pagina 300-358, quindi praticamente più di metà del testo è fatto di note. Questo di nuovo per dirvi che Foscolo è un autore che ha scritto pochissimo, perché tutte le sue poesie e tragedie si racchiudono in 360 pagine. Questo è un altro dato importante, perché ci dice della selettività e del fatto che non è un autore da tavolino. L'ho detto prima, con Foscolo si marcia, si va in battaglia, e quindi resta molto tempo per leggere, per documentarsi, ma è un autore che è stato poco prolifico. Anche dal punto di vista dei manoscritti, per esempio noi non abbiamo il manoscritto dei Sepolcri, altrimenti vi avrei subito detto che ci sarà una lezione dedicata allo studio delle varianti manoscritte dei Sepolcri, invece per i Sepolcri non lo possiamo fare. Nicoletti ci dice che ci sono ancora dei fondi da setacciare, che quindi il lavoro sui manoscritti di Foscolo non è finito, e se qualcuno di voi scoprirà il manoscritto dei Sepolcri avrà non solo la mia stima in peritura ma anche una fama nazionale e sovranazionale. Per adesso questo manoscritto non lo abbiamo e quindi possiamo studiare solamente le stampe. 10 minuti di pausa e poi ricominciamo con un po' di poetica foscoliana.